Eccoci di nuovo assieme, care amiche e cari amici di Radio Fiemme, al nostro appuntamento settimanale, un ben trovato da parte di Clerio Bertoluzza. Oggi nella nostra rubrica parleremo di scuola ed abbiamo il piacere di avere ospite in collegamento via Skype, come succede ormai da un paio di settimane per la questione dell'emergenza, per affrontare l'argomento, il dirigente scolastico dell'Istituto La Rosa Bianca di Cavalese Predazzo, il professor Marco Felicetti. Marco, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno a te Clerio e buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
Dunque è evidente che non c'è un aspetto della nostra vita quotidiana che non sia stato condizionato da questa emergenza, anzi ci siamo dentro in pieno, al 100%, e qualsiasi cosa che facciamo è regolata, per così dire, da questa evenienza. Probabilmente, anzi sicuramente la scuola è stato uno dei primi comparti, se non il primo comparto, a risentire delle restrizioni che ci sono state via via imposte, fra virgolette, e che ci siamo poi anche ragionevolmente autoimposti. Però prima di parlare appunto dei riflessi che l'emergenza coronavirus ha avuto in concreto sulla vostra attività, vorrei che che facessimo assieme a te una brevissima panoramica di quella che è l'attività comunque che l'Istituto mette in campo come proposta formativa. Ma partirei dai numeri: quanti, quali sono gli indirizzi scolastici e soprattutto quanti sono gli insegnanti e gli studenti che convivono per parte della giornata all'interno dell'istituto e che si scambiano esperienze.
Benissimo. Allora, Clerio, innanzitutto l'Istituto di Istruzione La Rosa Bianca è il principale istituto scolastico delle Valli dell'Avisio, riferendosi evidentemente alla fascia della secondaria di secondo grado. Il nostro bacino di utenza è un bacino molto esteso che va dall'Alta Val di Cembra, Piscine, Sover, fino ad arrivare all'Alta Val di Fassa, Canazzei, Alba, Penia. In questo bacino di oltre 30.000 residenti noi abbiamo una popolazione scolastica compresa tra 700 e 750 unità suddivise su 6 indirizzi diurni. Sono 4 indirizzi liceali a Cavalese, che è il plesso principale da un punto di vista numerico, consta di circa 400 studenti, con il liceo scientifico, il liceo delle scienze umane, liceo linguistico e l'istituto costruzione ambiente e territorio. Più sinteticamente lo potremmo identificare come il vecchio percorso per geometri, con una maggior vocazione alla licealità. A Predazzo invece, come per tradizione, ci sono gli indirizzi tecnici, quindi il tecnico amministrazione finanze e marketing e il tecnico turistico. A Predazzo inoltre sono attivi gli indirizzi per adulti, gli indirizzi serali, sia quello per la ragioneria, amministrazione, finanze e marketing, che a partire da quest'anno l'indirizzo informatico, che sta ottenendo un notevole successo. Diciamo che sul serale abbiamo una cinquantina di studenti articolati su 3 classi, pluriclasse e classe terminale dei 2 indirizzi. Complessivamente, da un punto di vista lavorativo, l'istituto ha circa 140 dipendenti, di questi la maggioranza, circa una novantina, sono docenti, di questi una parte significativa sono docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, la maggior parte sono docenti quindi che turnano ogni anno. Questo purtroppo è uno dei grandi problemi delle sedi periferiche, contestualmente abbiamo personale amministrativo, abbiamo un funzionario, 11 amministrativi, bidelli, tecnici di laboratorio, tecnici di laboratorio informatico, chimico, costruzione, oltre che una serie di contratti con cooperative per la fornitura di servizi, soprattutto da un punto di vista socioassistenziale. Quindi nel suo insieme, diciamo, la mia amministrazione consta di circa 150 dipendenti, di cui circa 140 inseriti nei ruoli scolastici e 10 con contratti di lavoro di varia natura.
E quindi, insomma, ragioniamo di più o meno un migliaio di persone che ruotano attorno all'istituto nelle sue sedi,
no? Sì, quindi, insomma, correttamente.
Insomma, è un numero, comincia a essere un numero anche molto importante, e abbiamo già intuito, insomma, che non ci si limita solo a quello che è l'insegnamento pure semplice come quello che si tende a considerare, ma insomma un sacco di attività che vorrei adesso un pochino approfondire. Infatti, cercando di documentarmi, ho visitato il vostro sito internet e ne emerge l'immagine di un istituto molto, come dire, molto dinamico e aperto e attento a cogliere e a sviluppare opportunità formative diverse da proporre agli studenti e al corpo insegnante. Mi riferisco in particolar modo, così per vogliamo partire da un punto, non so, alle certificazioni linguistiche piuttosto che alla certificazione Cisco, all'alternanza scuola-lavoro, ad esempio.
Mm-hmm. Sì, corretto. Diciamo che noi abbiamo una tradizione importante da difendere e da implementare. Io dico sempre, quando mi trovo in sedi ufficiali e non, come guardando attorno al territorio delle valli della Visio e incontrando le persone che sono state negli anni scorsi studenti di questo istituto Predazzo Cavalese, trovo più o meno quasi tutti i protagonisti della nostra vita economica e amministrativa. Quindi il nostro istituto ha rappresentato per le valli della Visio il presidio fondamentale fin dagli anni 60, dalla fine degli anni 60, quando è partita la ragioneria Predazzo, e poi dagli inizi degli anni 70, quando si sono attivati i percorsi liceali. Per me, che sono una delle ultime generazioni che è stata obbligata, tra virgolette, a lasciare la valle per andare a Trento, io frequentai a suo tempo l'arcivescovile per poi ritrasferirmi in valle per frequentare il liceo scientifico a Cavalese quando questo venne istituito e formalizzato per 5 anni, questa scuola ha sempre cercato di tenersi al passo con i tempi, nonostante rappresentasse un territorio assolutamente periferico. Questa spinta, va detto, che nel corso degli ultimi anni è stata ulteriormente rafforzata, più che per merito magari del sottoscritto, anche per il forte spirito di appartenenza e il forte coinvolgimento del personale docente. Oggi siamo una scuola sicuramente all'avanguardia, siamo una delle primissime scuole, non solo in Italia, in Trentino, ma anche in Italia, ad aver avviato compiutamente percorsi di lavoro in remoto, di didattica per conferenze sulle diverse piattaforme, garantendo un servizio che oggi copre oltre il 90% della nostra utenza, che è più o meno il livello di frequenza ordinario di un'istituzione scolastica, anzi è superiore a quello che è la frequenza in tempi tra virgolette normali. Quello che merita, secondo me, e come tu hai rilevato, attenzione, è il forte rapporto di simbiosi col territorio. Citavi i progetti di alternanza scuola-lavoro. Sì. I progetti di alternanza scuola-lavoro vanno a coprire una fascia di utenza che è quella del triennio, quindi dalla terza alla quinta, e coinvolgendo quindi circa 450 ragazzi / 500, ebbene questi ragazzi sono protagonisti di percorsi, la gran parte sui territori delle nostre valli, ma anche in numerosi casi di rapporti con istituzioni europee, con paesi dalla Svezia alla Germania all'Irlanda, nei quali si avvicinano al mondo del lavoro. Mm-hmm. Per citare solamente le valli dell'Avisio, le valli di Fiemme e Fassa,
sì.
Va detto che noi abbiamo oggi circa 400 soggetti pubblici e privati che garantiscono i percorsi in stage, quindi andiamo dalle principali realtà del nostro territorio, dalla sportiva al pastificio Felicetti, a tutte le grandi aziende, e mi scuso, non le voglio citare,
sì, certo,
tutte, perché sarebbe troppo lunga la lista, che sono tra il resto soggetti madrine e padrini di singole iniziative, oltre che evidentemente tutte le amministrazioni locali, associazioni albergatori e quant'altro. Per tenerci adeguati anche ai bisogni formativi del territorio, ci siamo attivati per garantire ai nostri studenti dei percorsi di certificazione esterna, perché non è soltanto importante oggi per il mondo del lavoro garantire la certificazione finale con la valutazione scolastica, sono anche importanti quei certificati che valgono a livello internazionale, che garantiscono un elemento in più e soprattutto un termine di paragone con le altre realtà scolastiche. Quindi il nostro istituto garantisce percorsi di certificazione con i maggiori enti accreditati a livello europeo per le lingue straniere che noi insegniamo, quindi l'inglese, il tedesco, il francese, il russo, e dall'anno scorso siamo soggetto partner, uno dei due soggetti partners per la provincia autonoma di Trento, per fornire le certificazioni Cisco System. Cisco è uno dei grandi giganti dell'informatica, e anche in ragione dell'istituzione sui percorsi serali del liceo informatico, dell'istituto informatico e telecomunicazioni, abbiamo formato il nostro personale proprio per garantire questo importante partnership. Oltre a questo, diverse decine di progetti, diverse decine di attività che comunque garantiscono sempre ai nostri studenti, questo almeno è l'auspicio, un livello di formazione che li renda competitivi non solo per l'immissione nel mondo del lavoro, ma anche per molti di loro, circa i due terzi, che proseguiranno la propria attività formativa con i percorsi accademici, quindi con la frequenza universitaria.
Ecco, quindi insomma già da qui si capisce quale sia l'attenzione per, appunto, come dicevo prima, offrire agli studenti, agli utenti del vostro istituto una formazione il più ampia possibile, che naturalmente va anche ben oltre, come dicevo prima, la classica istruzione. E oltre a questo tipo di servizi, quali altri tipi di formazione offrite soprattutto alle persone che non frequentano la scuola abitualmente? Parlo per esempio degli adulti.
Ecco, questo è un tema molto interessante, perché negli ultimi anni noi siamo diventati, per le Valli dell'Avisio, il centro di formazione EDA. Questo progetto, che è partito oramai quasi un decennio fa in provincia di Trento e sul resto del territorio nazionale, e vede il nostro istituto come istituto di riferimento per le nostre vallate, ha lo scopo di favorire la formazione permanente degli adulti. Noi oggi intercettiamo circa 500 persone, l'unico vincolo è che devono avere più di 16 anni, e offriamo a loro decine di corsi di riqualificazione, dall'informatica alle lingue straniere, dalla filosofia, l'arte, piuttosto che anche su temi che vengono scelti proprio dagli adulti che partecipano a queste iniziative e che prevedono anche l'area del benessere, quindi corsi di yoga, corsi posturali, corsi di ginnastica dolce. Insomma, quello che stiamo cercando di garantire con il centro EDA, che ha un'offerta estremamente importante e la cui proposta potrete trovare anche grazie alla vostra emittente che pubblica le nostre iniziative periodicamente, con costi assolutamente minimi perché rappresentano la semplice iscrizione al corso e con numeri quasi sempre importanti, perché stiamo parlando, come dicevo, di circa 500 utenti per diverse decine di corsi e con una crescita costante. Questi corsi si tengono sia a Predazzo che a Cavalese e la cosa significativa è che rappresentano un modo diverso anche per tenersi sempre aggiornati o per riqualificarsi o per creare nuove aspettative di lavoro future senza magari l'impegno di dover frequentare dei corsi veri e propri. Oltre a ciò c'è il servizio che noi rivolgiamo ai cittadini non italiani di alfabetizzazione e per il recupero della licenza media per coloro che non l'hanno conseguita. Anche qui ci sono tutti gli anni alcune persone che si rivolgono a noi per conseguire la licenza media. Ecco, credo che questo servizio, con il quale noi siamo in partnership con comunità territoriali e comuni, rappresenti oggi un utile strumento al servizio della comunità, molto apprezzato, direi.
Beh sì, credo insomma che a questo punto l'istituto sia proprio una parte completamente integrante di quella che è la vita quotidiana di tutti noi, insomma praticamente coinvolgete tutte le fasce di età, avete proposte per modulate sulle possibilità, le necessità, disponibilità di chiunque voglia appunto continuare, riprendere, proseguire o completare un percorso formativo magari interrotto per motivi contingenti. Adesso però vorrei un pochino avvicinarmi a quella che è la situazione attuale, quella che stiamo vivendo. Io ho visto che avete sviluppato un progetto con IPRASE, che è l'Istituto Provinciale della Ricerca e della Sperimentazione Educativa, per la didattica a distanza. Ecco, quindi insomma è quello che molti istituti praticamente si sono trovati a dover attuare in questo periodo di emergenza, quello della didattica a distanza. Voi come lo avete sviluppato e come lo avete implementato questo servizio?
Sì, allora devo dire che quando alla fine di febbraio questa emergenza è cominciata, il nostro istituto è stato quasi immediatamente pronto, appena sono state comunicate le scelte da parte del governo nazionale, da parte della provincia autonoma di Trento, per attivare i propri percorsi di formazione in remoto. Questo perché evidentemente buona parte del mio personale era già preparata ed era già formata. Il nostro istituto da anni partecipa ad iniziative di assoluto valore a livello nazionale, dalla Avanguardia Digitale ai centri di formazione, ai caffè digitali, quindi c'è da tempo un percorso, grazie anche a docenti di assoluta qualità, partendo dal nostro animatore digitale, il professor Alotto, per favorire la diffusione di queste buone pratiche, non tanto per un amore fino a se stesso dello strumento digitale, quanto perché in un territorio come il nostro in particolare, così variegato, così composito, pensiamo a un'utenza come la nostra che viene da un bacino di circa 60 km di estensione, dall'Alta Val di Cembra all'Alta Val di Fassa, a volte l'uso della didattica in remoto è più funzionale di quella in presenza, anche per ridurre gli spostamenti, anche per avvicinare i nostri studenti sportivi, sono tantissimi e spesso non sono nelle condizioni di venire a scuola, o i nostri studenti che sono a svolgere i propri periodi di studio all'estero. Quindi che la scuola si sia attivata immediatamente per me non è stato un elemento di stupore. Io stesso sono da anni attento a queste innovazioni tecnologiche e devo dire che la collaborazione dei miei docenti e soprattutto anche dei tecnici di laboratorio si è rivelata fondamentale. Quindi già all'indomani dell'inizio della crisi, quindi già a decorrere dal 24 di febbraio, quindi con questa andiamo a concludere, abbiamo concluso la quinta settimana di lavoro a distanza, noi abbiamo attivato sulle nostre piattaforme didattiche, avvalendoci di quelle più tradizionali come il registro elettronico o di quelle più innovative come le app di Google o Meet o altri comunque luoghi di incontro, un'attività articolata personalizzata ai nostri studenti. Oggi la nostra attività si svolge su tutte le classi del diurno e del serale, copre l'attività mattutina dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, quindi con quattro tempi didattici di 60 minuti, più tutti i pomeriggi i docenti sono due ore a testa in collegamento con gli studenti per fare approfondimenti, quindi gli studenti che necessitano si rivolgono direttamente ai loro insegnanti e sempre sulle piattaforme anzidette possono confrontarsi, relazionarsi, avere degli approfondimenti, ripetere e quindi svolgere un'attività didattica che sia il più possibile rispondente ai bisogni dei nostri ragazzi. È chiaro, è una situazione di emergenza e devo dire che in queste sei settimane siamo stati, lo dico con malcelato orgoglio, abbastanza bravi da attirare l'attenzione anche di scuole di altre regioni che hanno fatto e stanno facendo anche riferimento alla nostra per condividere buone pratiche e per trovare anche un supporto tecnologico e didattico, e devo dire che questo si sta rivelando tra il resto una collaborazione particolarmente stimolante, anche perché confrontandoci con realtà diverse sul territorio nazionale con minori dotazioni, noi lo dico sempre con profonda consapevolezza, viviamo in Trentino una situazione di privilegio rispetto al mondo della scuola del resto d'Italia, anche come qualità delle tecnologie di cui abbiamo disponibilità e non ultima anche la dotazione straordinaria che è stata destinata alle scuole proprio nella giornata di ieri per acquistare ulteriori supporti tecnologici. Insomma, quello che ci siamo riproposti è quello di garantire non solo qualità a tutti i nostri studenti, e questo ci viene anche confermato dagli altissimi livelli di frequenza che arrivano nelle classi quinte al 100% o quasi, fatto salvo chi per questioni di forza maggiore non si può connettere in quella giornata. Tra l'altro io stesso passo costantemente da una classe all'altra per ascoltare le attività didattiche perché le ritengo estremamente stimolanti. Sono ripresi già da alcune settimane i processi valutativi che chiaramente ci impegnano a ricercare delle modalità differenti anche di valutazione e di misurazione, ma d'altro canto io questo lo vorrei affermare con molta serietà e con molta consapevolezza anche laddove in questo momento sui giornali trapelano anche per interpretazioni, per il momento ancora delle dichiarazioni del Ministro della Pubblica Istruzione, ipotesi di grandi sanatorie. La scuola è tenuta a misurare, non è un orpello la misurazione delle performance, degli apprendimenti. Questo serve non solo per esprimere la valutazione nei confronti del discente, dello studente, ma anche e soprattutto serve al docente per ritarare la propria offerta didattica, cioè la valutazione, cioè la misurazione dei saperi trasmessi, delle competenze trasmesse, ci serve anche per migliorare noi stessi nel nostro lavoro. E credo che questo, che vede coinvolto tutti i docenti, ecco, questo istituto credo che abbia un primato a livello provinciale, perché tutti, e sottolineo tutti e ribadisco tutti i docenti, si sono resi protagonisti e partecipi di questo sforzo, e per me come dirigente questa è una grande soddisfazione. Quindi non abbiamo avuto obiettori, non abbiamo avuto resistenze, e questo credo che sia molto importante.
Sì, in effetti, come dicevi prima, l'informazione a livello generale, quella che fa riferimento poi alla situazione nazionale, sta dando delle indicazioni piuttosto vaghe e ondivaghe, se vogliamo, no? Cioè, si parla di una data limite, che è quella del 18 maggio, per il rientro a scuola, altrimenti si andrà in sanatoria, insomma. Effettivamente quello che ci hai raccontato è una realtà ben diversa. Verrebbe quasi da pensare, insomma, che per come vi siete organizzati sia quasi, non dico inutile, ma insomma si potrebbe addirittura continuare con questo sistema in remoto anche dopo. Certo è che alla base poi dell'insegnamento la relazione umana è quella che conta di più. Quindi, insomma, si ritornerà a scuola, si ritornerà a un insegnamento vis-à-vis col contatto umano, perché questo è fondamentale.
Non si discute, hai perfettamente ragione, Clerio. In effetti il problema che hai toccato è il problema fondamentale. Vedi, ti narro un brevissimo aneddoto che ti spiega anche perché da parte mia vi sia una così forte vocazione. Io ho avuto la fortuna di viaggiare molto e anche di lavorare all'estero, sempre nel mio settore, ma in un viaggio di piacere in Australia ho avuto occasione di incontrare delle famiglie i cui figli, praticamente già siamo alla seconda, all'inizio degli anni 90, sì, diciamo così, i loro figli non si recavano a scuola per questioni di distanza, avrebbero dovuto farli in elicottero, quindi era normalissimo per loro svolgere l'attività non sul computer ma con una ricetrasmittente, con quelli che una volta si chiamavano i baracchini, no? Se non erro, quindi quelli dei radioamatori. E lo facevano con grande impegno. Tra il resto, io ho assistito a un'interrogazione in remoto con il ragazzo che si alzava in piedi come se si fosse trovato di fronte al docente. Ecco, io credo che oggi la tecnologia ci dia un enorme aiuto, ma non è, diciamo così, alternativa al rapporto pedagogico tradizionale. Lo deve supportare, lo deve integrare, deve garantire delle fasce di maggior comfort per quegli studenti che non sono nelle condizioni di poterla praticare, e io credo che questa esperienza così drammatica ci lascerà la consapevolezza e soprattutto la capacità di far fronte, non dico a situazioni tanto emergenziali, ma anche di ritarare la quotidianità del nostro lavoro. Ma è chiaro che nel rapporto pedagogico docente-discente, da Socrate in poi, il rapporto umano, il rapporto emotivo, empatico, che c'è anche di fronte a un terminale, ma non è lo stesso. Io ho sempre detto, in una classe ci entri non solo fisicamente, ci entri olfattivamente, ci entri visivamente, ci entri da un punto di vista tattile, cioè ci sono anche gli strumenti della quotidianità scolastica. Però credo che il punto di forza che abbiamo avuto noi come istituto, e mi confronto quotidianamente con gli altri istituti della nostra provincia, sia stato proprio quello di metterci molto entusiasmo, e questo credo che sia stato fortemente percepito dalle famiglie che tutti i giorni mi contattano per ringraziarci, e io giro il ringraziamento ai miei insegnanti, e evidentemente questo ritengo possa garantire al nostro territorio un presidio ancora più efficace nella trasmissione dei saperi.
Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, della nostra puntata. Effettivamente, quindi, all'inizio dicevo che l'immagine che si ha dell'istituto La Rosa Bianca è quello di un istituto dinamico, e quello che ci hai raccontato non fa altro che confermare questa che era un'impressione. Quindi possiamo, come dire, fra virgolette, tranquillizzare, insomma, anche i genitori di questi ragazzi che stanno frequentando il vostro istituto, che mi immagino si saranno resi conto, insomma, che nulla si è fermato, che tutto sta procedendo nel migliore dei modi e che quindi, insomma, ai loro ragazzi sarà garantito un percorso formativo completo e che possa garantire loro poi un eventuale proseguimento degli studi con le basi ben formate, insomma. Quindi direi che questa può essere la conclusione di questa nostra chiacchierata.
Sì, certamente. Allora, è chiaro che per le classi quinte, quindi per coloro che sono arrivati al termine del proprio percorso scolastico, l'impegno deve essere maggiore per noi e il coinvolgimento da parte dei nostri studenti è assolutamente il massimo che potremmo immaginare. Auspichiamo che vi possa essere, questo sicuramente Clerio, un rientro a scuola, ma non solo, perché questo significherebbe ripristinare i rapporti umani e tornare alla normalità, ma perché abbiamo anche bisogno di lavorare a diretto contatto con i nostri ragazzi. Però se ciò non dovesse essere possibile e in attesa anche delle decisioni che vorrà assumere il Ministero, io credo che noi saremo pronti a sostenere i ragazzi fino alla fine.
Bene, perfetto. Allora ringraziamo il professor Marco Felicetti per la sua disponibilità. Lo ringraziamo.
Grazie a voi.
Ti ringraziamo per le informazioni che ci hai voluto dare e per averci aperto così forse un mondo, qualcosa che molti di noi nemmeno si immaginavano e conoscevano da questo punto di vista. Ti auguriamo buon lavoro al tuo corpo docente, a tutti i tuoi collaboratori per quello che state facendo per cercare di garantire il 100% dell'offerta che il vostro istituto mette a disposizione dei propri studenti. Ti auguriamo una buona giornata e chissà, magari un giorno, siccome poi io gli appunti che mi ero fatto erano molto più ampi perché ci sarebbero altre decine di argomenti da sviluppare, non è escluso che magari un giorno o l'altro verremo ancora a bussare alla vostra porta.
Clerio, io ringrazio tutti voi, ringrazio i tuoi radioascoltatori, forza Fiemme, forza Italia, forza Trentino, ne verremo fuori alla grande come sempre, sono a tua disposizione, Radio Fiemme è sempre stato per noi un partner prezioso e io ringrazio tutti voi per il servizio che ci state garantendo. Buona giornata e buona salute a tutti i tuoi radioascoltatori.
Grazie a te Marco, a me non rimane altro che ringraziare voi tutti che siete stati all'ascolto, un caloroso in bocca al lupo, una buona settimana e una risentirci alla prossima puntata.